Buongiorno a tutti. Questa mattina volevamo vedere i primi quattro versetti, come già li state vedendo qui, dal secondo capitolo di Ebrei, i primi quattro versetti che leggeremo insieme, che dicono così. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva alla sua testimonianza, aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Queste parole l'autore le sta indirizzando alle persone che hanno conosciuto Cristo, che hanno cominciato a camminare con il Signore, a delle persone che avevano ancora delle lotte da portare avanti, perché venivano da una cultura giudaica che aveva già delle regole e dei comandamenti che loro si ricordavano molto bene. Il Signore parla in questi versetti anche a dei credenti che hanno conosciuto il Signore, ma anche che avevano bisogno di ricordare che in questo cammino bisogna essere coerenti. Vorrei fare una domanda: chi è un vero cristiano? Loro sappiamo che venivano da una cultura diversa, ma oggi e anche al tempo di Gesù, la parola fu rivolta a tante persone. E chi è oggi un vero cristiano? Essere cristiani significa appartenere a una chiesa. Essere cristiani significa essere religiosi o osservare i comandamenti. Essere cristiani vuol dire essere interessato alla teologia o alle dottrine o essere delle brave persone. Niente di tutto questo. Nella parola di Dio noi troviamo che i cristiani sono delle nuove creature, è un'opera di Dio. Il cristiano è una nuova creatura in Cristo. Egli è nato di nuovo, come leggiamo nella parola di Dio in Corinzi, anche nel capitolo 3 di Giovanni. Una nuova persona. C'è stato un momento nella vita delle persone in cui è avvenuto questo cambiamento. È diventata una nuova persona in Cristo e non con le nostre forze, ma per la potenza rigeneratrice dello Spirito Santo. Qui parliamo delle persone che hanno conosciuto Cristo, che quest'opera Dio aveva cominciato nei loro cuori. In Tito leggiamo, ma quando, in Tito capitolo 3, ma quando la bontà di Dio, il nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Un'opera fatta dal Signore. Un'opera che appartiene al Signore. un'opera che sta compiendo il Signore. Un cristiano è una persona rigenerata. Questa rigenerazione, la rigenerazione è una nuova creazione in Dio, è una persona alla quale dona una nuova vitalità spirituale, una nuova direzione di vita, grazie a Cristo e per mezzo dello Spirito Santo. E attraverso questa nuova nascita inizia quella relazione con Dio di cui parla l'Evangelista Giovanni, di cui parla la parola di Dio. E grazie a questa nuova nascita noi possiamo vivere come il Signore ci insegna nella sua parola, per il Signore e secondo la sua volontà. Quindi un cristiano, un vero cristiano, non è qualcuno che appartiene a una chiesa, non è qualcuno che appartiene a una religione, ma è qualcuno che è nato di nuovo, che è stato rigenerato dalla parola del Signore. E questi destinatari della lettera agli Ebrei dovevano essere dei veri cristiani che applicavano nella loro vita la parola udita, il versetto 1 che leggiamo. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più a che cosa? Ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. L'autore ci dice: considerate che è una cosa molto importante e necessaria, che voi applicate, non per un po' di tempo, ma è necessario che voi applicate ancora di più. Quindi lo stavano già facendo. Applicate ancora di più. Che cosa? La parola che avete udito. Così facendo non correte il pericolo di allontanarvi da Dio. Nel passato del popolo Israele il Signore ha comunicato al suo popolo, lo sappiamo, in tanti modi. E qui l'autore, anche dal primo capitolo, abbiamo visto come prosegue nel dire che il Signore a un certo punto della storia dell'umanità ha deciso di parlare direttamente all'uomo. Versetto 12 di primo capitolo. Dio ci ha parlato per mezzo del suo figlio, è sceso direttamente su questa terra. Se una persona desidera ascoltare la voce di Dio, non deve andare in un posto, non deve andare in un tempio, non deve andare da un posto specifico, ma deve ora guardare al figlio. Devi ora considerare quell'opera che il figlio ha compiuto, che è esatta rappresentazione di essere di Dio, della sua santità, della sua benevolenza, del suo amore. E abbiamo visto nei primi capitoli come mostra la superiorità di Gesù rispetto agli angeli, rispetto a Mosè, rispetto a tutto quello che è stato creato da Dio. Gesù faceva parte, era insieme a Dio Padre quando tutto questo mondo stava ad essere creato. E ora, prima nell'Antico Testamento, ci stavano dei messaggeri che portavano la parola di Dio, che il Signore usava i profeti e anche attraverso degli angeli, ma ora Gesù Cristo è l'unico portavoce, il più grande portavoce del nostro Signore. Il messaggio che ha portato attraverso la sua parola è esatto quello che il Signore voleva parlare. Il nostro Dio si è rivelato attraverso il suo figlio. I cristiani ebrei, consapevoli dell'insegnamento che avevano ricevuto anche attraverso i profeti, anche attraverso dei angeli, erano stati, che il Signore ha usato in passato, trovavano difficile accettare pienamente il fatto che Gesù aveva stabilito una comunicazione diretta con l'uomo, cosa che prima non c'era. C'era la tentazione che nella Chiesa primitiva di pensare che Gesù era come un angelo, qualcuno di più alto degli angeli, ma qualcosa del simile, quello che in realtà non è così, che noi vediamo nel versetto 5 del primo capitolo, che Gesù era superiore agli angeli, che Gesù sta accanto a Dio Padre come suo figlio. Gesù era superiore come creatore, nel versetto 10 e versetto 11. Superiore in ogni cosa. Ha dimostrato la sua superiorità. In Gesù noi abbiamo tutta la verità. E Gesù è la migliore possibilità di essere risanati, di arrivare al Signore. E per noi, come applicazione di questo primo versetto che abbiamo letto, è che dobbiamo prestare attenzione a ciò che abbiamo udito. Questa parola è operante ancora oggi nei nostri cuori. Non possiamo osare di ignorare il messaggio della grande salvezza che ci ha portato, perché è stata confermata dal suo Spirito Santo. L'autore parla della grande salvezza che leggiamo, e poi lo vedremo in seguito citando l'Antico Testamento, riprendendo la meraviglia del salmista che ha scoperto l'identità perduta dell'uomo. Che cos'è l'uomo di cui tu ti ricordi, o il figlio dell'uomo di cui tu ti prendi cura? Invece Dio ha dimostrato il suo interesse per l'uomo. Noi sappiamo che per l'uomo il Signore ha compiuto un piano della salvezza perfetto, prezioso e con un valore eterno. Ha dimostrato la sua fedeltà, e nella sua fedeltà ci ha chiamati alla comunione con Lui. Ecco perché il vero cristiano ha comunione con Cristo. Primo Corinzi, Paolo scrive nel primo capitolo, versetto 9, fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio. Il Signore, Dio Padre, ci ha chiamati alla comunione con il Figlio. Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio, suo Gesù Cristo, nostro Signore. Comunione significa che siamo associati a Cristo e parte del suo corpo, e implica che c'è una relazione intima con Lui. Romani capitolo 12, verso 5. Poi nel versetto 25 del capitolo 10 leggiamo, se vogliamo mantenere la nostra comunione con Cristo, quindi se nella tua volontà ci sta questo desiderio, mantenere la nostra comunione con Cristo, dice, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Coltivare e mantenere la comunione con Cristo richiede la comunione con gli altri credenti. Il vero credente non può vivere isolato per conto suo. Richiede la comunione con gli altri credenti, dove si adora il Signore con preghiere e canti e si ascolta la parola di Dio insegnata e predicata. Il Signore ci ha chiamati a questo, abbiamo letto, fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio. Il Signore ci ha chiamati a questo, Hai mai pensato alla importanza della chiamata del nostro Signore ad avere comunione con il Figlio che è legata alla comunione con gli altri? Hai mai pensato che la comunione con il Signore è legata all'adorazione comunitaria, alla lode, all'ascolto della parola, al meditare della parola di Dio? L'uomo è fatto per vivere nella società, i veri cristiani, per la comunione con Cristo e con gli altri membri del corpo di Cristo. Siamo chiamati a vivere come dei veri cristiani, seguendo Gesù. Questo implica un donarsi, un essere coerenti nel nostro cammino con Lui. Paolo ai Filippesi scrive in primo capitolo: infatti per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Per Paolo Cristo era nel suo pensiero, Cristo era nelle sue parole, Cristo era nelle sue azioni, Cristo era in tutto per lui, come dovrebbe essere anche per me e per te. Il cristianesimo è Cristo nelle nostre vite. Non si può essere cristiani senza il nostro Signore. Essere cristiani significa molto di più di quello che noi crediamo, se frequentiamo una chiesa o se siamo figli dei credenti. Essere cristiani significa vivere per Cristo, significa avere una vita cristocentrica, Cristo al centro della nostra vita. E questi credenti dovevano comprendere che era importante considerare questa parola, applicarla nelle loro vite. Significa che tutta la nostra vita, tutta la nostra energia, il tempo sia speso per il Signore, significa che la nostra vita è interamente dedicata a Cristo. Gesù vuole che noi siamo consacrati completamente a Lui. Potete leggere in Luca capitolo 14, dal versetto 26 al 27. Non si tratta del nostro tempo o della nostra sola attenzione alle richieste di Dio, si tratta di dare noi stessi a Dio in sacrificio vivente. In Romani capitolo 12 conosciamo a memoria questo. Sappiamo anche che per un vero cristiano non si nasconde della sua fede, non nasconde la sua fede. Un vero cristiano serve il Signore con zelo. Quanto allo zelo, sempre Paolo che scrive, non siate pigri, siate ferventi nello Spirito, servite il Signore. Lo zelo è quel desiderio ardente di piacere a Dio, di fare la sua volontà, di promuovere la sua gloria nel mondo in tutte le maniere possibili. Abbiamo questo zelo per il Vangelo, o stiamo nascondendo che siamo dei cristiani? Il Signore ci chiama a seguire il nostro Signore, a lasciare che Cristo viva veramente in noi. Sono stato crocifisso con Cristo, dice Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne lo vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Seguire Cristo, servire Cristo, deve essere una cosa dimostrata nella nostra vita tutti i giorni, non solo una volta alla settimana. Molti si dicono cristiani dimenticando che quando Gesù Cristo, quando il Signore ci chiama a morire a noi stessi per vivere per Lui. Qualcuno potrebbe anche dire: ne vale la pena? la parola ce lo conferma. Sì, ne vale la pena perché Gesù è la verità, è l'unica verità che il Signore ci ha rivelato, che ne vale la pena perché Gesù ha promesso di darci la vita eterna, ne vale la pena perché Gesù è colui che è morto per te, colui che è morto per me, pagando questo prezzo con il suo sacrificio. E nessun sacrificio fatto da noi non è troppo nei confronti a quello che il Signore ha fatto per noi. Quindi essere cristiani significa crocifiggere il proprio io e lasciare che Gesù sia il fattore dominante della tua vita. Significa che Gesù Cristo governa la tua vita, significa cambiare i tuoi valori, significa cambiare i tuoi obiettivi, le tue priorità, i tuoi desideri, le tue abitudini, le tue scelte, se non sono conformi alla sua volontà. È questo che questi cristiani dovevano comprendere, vivere per Cristo, seguire Cristo. Crocifiggere il proprio io implica non credere e fare quello che voglio fare io, ma credere e fare ciò che Cristo vuole fare in noi e attraverso di noi. Dobbiamo diventare ogni giorno sempre più simili a Lui. Questo è lo scopo del nostro Signore per la tua vita, per la mia vita. Romani capitolo 8, verso 28, verso 29. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, il quale li ha chiamati secondo il suo disegno. C'è un disegno di Dio che sta portando avanti nella tua vita e nella mia vita. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati e essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Esaminiamo noi stessi. E dobbiamo fare attenzione a non avere una immagine esteriore che non corrisponde a quello che il Signore ci chiede di essere veramente nei nostri cuori. Gesù, se vi ricordate, ammonisce coloro che curano la parte esteriore e non pensano di essere a posto, pensando di essere a posto con Dio. Quando parla in Matteo capitolo 7, leggiamo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo, e il nome tuo abbiamo cacciato demoni e fatto il nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Ecco perché il nostro vivere Cristo, vivere come veri cristiani, deve essere reale, autentico, non con ipocrisia, come quello dei farisei. I farisei furono fortemente ripresi da Gesù per questo motivo, li ha chiamati ipocriti, se vi ricordate. E qui sono due cose che dobbiamo avere nella nostra mente. Dio, il nostro Signore, ci conosce il tuo cuore, conosce il mio cuore. Non possiamo nascondere nulla. E se non sei un cristiano autentico, se non sei un vero cristiano, nel giorno del giudizio sarai cacciato dalla presenza di Dio. E la seconda cosa è che il Signore guarda nel tuo cuore. Il Signore guarda nel tuo cuore. È attento a quello che tu pensi e quello che tu compi e quello che tu fai, alle tue attenzioni. Non solo conosce, ma guarda al tuo cuore, nel tuo cuore. E non possiamo prendere in giro il Signore, perché nulla è nascosto agli occhi del Signore. Il vero cristianesimo non è qualcosa di solo esteriore e temporaneo, ma qualcosa di interiore, qualcosa di vero, qualcosa di vivente, qualcosa che dura per sempre. È a questo che i cristiani erano invitati. Perciò siamo chiamati a curare questo nostro rapporto con il Signore. E leggiamo nel versetto 3: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questo, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata, ma quelli che lo avevano udito, da quelli che lo avevano udito. E noi troviamo anche nell'Antico Testamento qualcosa di abbastanza che non ci piace, possiamo dire, ma esisteva. Chi trasgrediva la legge di Mosè veniva messo alla morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Leggiamo questo in Ebrei, capitolo 10, versetto 28-29. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, leggiamo il versetto 29, a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Se per il popolo che viveva ai tempi di Mosè ci stava una condanna sulla base di due testimoni o tre, riguardo il patto del Signore è ancora peggio nel castigo. Quindi abbiamo davanti a noi il Signore che è un Dio tre volte santo, un Dio amorevole, ma anche un Dio che agisce con la giustizia. Quindi non si lascia prendere in giro da chi voleva fare il finto credente. L'intenzione dell'autore è di dare il giusto peso a quella grazia che il Signore ci ha concesso e di non prendere alla leggera quella salvezza che a Lui è costato così tanto. Il Signore ha compiuto in Gesù Cristo la salvezza eterna, la salvezza perfetta e di grande valore, preziosa. Non ha fatto tutto questo perché non aveva altro da fare in quel momento, ma ha fatto per dimostrare il suo amore eterno, come leggiamo nell'Antico Testamento. Il Dio ci ama con un amore eterno, non parziale, che ha dimostrato nei confronti dell'uomo, nonostante l'uomo non meritava nulla di questo. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Pietro ci ricorda nella sua epistola anche: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare da dove? Dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Ecco perché non dobbiamo trascurare una così grande salvezza che è stata offerta, che è stata gratuitamente messa alla disposizione dal nostro Signore. Versetto 4: mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Pietro negli Atti dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, nel suo discorso, Di ciò noi tutti siamo testimoni. I primi sono stati i discepoli. Ma non è finita lì, perché come testimoni siamo chiamati anche noi oggi a esserlo. I primi sono stati loro. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quella che ora vedete e udite. Testimoniava del Signore e operava nel nome del Signore. Operavano nel nome del Signore. Poi Paolo ai Romani, nel capitolo 15, dice: non oserei infatti a parlare di cose che Cristo non avesse operato. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'obbedienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dintorni fino a Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. Paolo ricorda ai Romani che non si potrebbe permettere, e nessuno si dovrebbe permettere, di parlare di altro che non delle cose che Cristo ha operato in mezzo al popolo, nella sua vita, attraverso di lui, attraverso di lui in mezzo ai pagani, perché quella parola di Dio è potente, perché quella parola di Dio ha cambiato tante vite e che lo sta facendo ancora oggi. E infine, sempre Paolo, nel capitolo 14 di Primo Corinzi, ci ricorda della diversità di quei doni che il Signore non ha lasciato per caso ai credenti. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento dei spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro interpretazione delle lingue. Ma, versetto 11, ma tutte queste cose le opera quel unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, versetto 4, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Lo stesso Dio che aggiungeva qualcosa è sempre l'opera del Signore e sta portando avanti nella tua vita, nella mia vita, lo stesso Signore che operava con opere potenti di ogni genere al tempo di Paolo, di Pietro. Lo stesso Dio opera ancora oggi. Lasciamo che il suo Spirito possa completare la sua opera in noi, camminando con umiltà ogni giorno come dei veri cristiani. È quello che questi cristiani dovevano comprendere: vivere attaccati alla parola di Dio affinché non far spazio all'altro, applicando nelle loro vite quello che avevano udito della parola di Dio, Vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti perché nella Tua parola ci ricordi quanto è importante, Signore, applicare. Non solo conoscere, non solo aver sentito, Signore, ma applicare nelle nostre vite quei insegnamenti che ci portano a camminare sulla Tua via, sulla retta via che è la Tua via, Signore. Ti ringraziamo perché Tu ci hai, Signore, tracciato la via da seguire, perché Tu sei la via, la verità nella vita. E attraverso di Te è unica porta per entrare nel cielo. Ti ringraziamo per la Tua parola che opera ancora oggi dentro i nostri cuori. Ti ringraziamo per il Tuo Spirito Santo che trasforma e modella ancora ciascuno di noi. Così vogliamo innalzare e glorificare Te. Nel nome di Gesù. Amen.